Capitolo VI. Dice quando fu debitrice al Signore per averle dato la rassegnazione nei suoi grandi travagli. Come ella prese per mediatore e avvocato il glorioso San Giuseppe e quanto ciò ebbe a giovarle. Dopo quei 4 giorni di crisi, rimasi in tale stato che solo il Signore può sapere gli insostenibili tormenti di cui soffrivo. Mi sentivo la lingua a pezzi, a furia di morderla. La gola chiusa da soffocarmi per non aver inghiottito nulla e per la grande debolezza. Cosicché neanche l'acqua poteva passarvi. Mi pareva di essere tutta slogata, con un grandissimo stordimento di capo. Tutta rattrappita, diventavo come un gomitolo, perché tale fu il risultato del tormento di quei giorni. Senza poter muovere, se non mi aiutavano gli altri, né piede, né mano, né testa, neanche fossi stata morta. Mi pare che potessi muovere solo un dito della mano destra. Per di più, non si sapeva come aiutarmi, perché tutto il corpo mi doleva tanto che non potevo sopportare di essere toccata. Se mi dovevano spostare, mi muovevano in 2 persone, dentro un lenzuolo, una da capo e l'altra dai piedi. Durai in questo stato fino alla Pasqua di Resurrezione. C'era di buono solo il fatto che quando mi lasciavano in pace, spesso i dolori cessavano. E quel po' di riposo bastava per farmi credere di stare bene, temendo che mi dovesse venir meno la pazienza. Pertanto fui molto felice quando mi sentii libera da così acuti e continui dolori, anche se i brividi del freddo, della quartana doppia, che mi perdurava fortissima, erano insopportabili. Inoltre avevo una grandissima nausea. Sollecitai subito con tanta insistenza il mio ritorno al monastero. Fui ricondotta lì. Così accolsero viva colei che aspettavano morta. Ma il corpo era peggio che morto, da far pena a vederlo. Indicibile il punto di magrezza a cui ero giunta. Non mi erano rimaste che le ossa. Durai in questo stato per più di 8 mesi. Il rattrappimento, anche se andava migliorando, continuò per quasi 3 anni. Sopportai tutto con grande rassegnazione. E tranne nei primi tempi con gran gioia, perché ogni cosa mi sembrava un non nulla, paragonata con i dolori e i tormenti sofferti prima. Ero molto rassegnata al volere di Dio, anche se avesse dovuto lasciarmi sempre in quello stato. Mi sembra che tutta la mia ansia di guarire fosse dovuta al desiderio di stare da sola in orazione, come era mia abitudine, cosa che in infermeria non potevo fare. Mi confessavo spesso. Parlavo molto di Dio, così che tutte ne restavano edificate e si stupivano della pazienza che il Signore mi dava, giacché sembrava impossibile, senza l'aiuto di Sua Maestà, che io potessi sopportare tanto male con tanta gioia. Gran cosa fu l'avermi egli dato la grazia dell'orazione, con la quale mi faceva capire in che cosa consistesse l'amarlo. In quel breve periodo di tempo vidi nascere in me nuove virtù, sebbene non così forti da essere sufficienti a farmi sempre operare con rettitudine, come il non parlar male di nessuno, nemmeno in cose di poco conto, evitando di regola ogni mormorazione e tenendo ben presente che non dovevo vedere né dire di altri quello che non volevo si dicesse di me. Rispettavo questa norma con somma cura, in qualunque occasione mi trovassi, benché non in modo così perfetto che alcune volte, quando si trattava di un'occasione soverchiante le mie forze, non trasgredissi al mio proposito. Ma di solito era così. E convinsi tanto di ciò quelle che stavano o trattavano con me, che ne contrassero anch'esse l'abitudine. Si capiva che dove ero io, le spalle stavano al sicuro. Della stessa stima godevano le persone con le quali io avevo amicizia o vincolo di parentela o a cui insegnavo. Ciò malgrado, in altre cose, devo rendere ben conto a Dio del cattivo esempio che davo. si compiaccia sua maestà di perdonarmi per essere stata causa di tanti mali. Anche se l'intenzione non era così cattiva come poi apparivano le opere. Rimasi desiderosa di solitudine, amante di trattare e parlare di Dio. E se trovavo con chi farlo, ciò mi dava più gioia e distrazione che tutta la squisitezza, o per meglio dire, la grossolanità delle conversazioni mondane. Mi comunicavo e confessavo molto più spesso e desideravo farlo. Ero appassionata alla lettura di buoni libri e provavo così profondo pentimento di aver offeso Dio, che molte volte non osavo, ricordo, fare l'orazione, perché temevo come un gran castigo l'enorme pena che avrei sentito per averlo offeso. Questa pena andò poi crescendo fino a tal punto che non saprei a quale tormento paragonarla. E non era dovuta né poco né a molto al timore, ma all'impossibilità di sopportare il pensiero della mia ingratitudine, non appena ricordavo le grazie che il Signore mi faceva nell'orazione e vedevo quanto male io lo ripagavo. Mi irritavano le molte lacrime che versavo per le mie colpe, considerando la scarsa ammenda che ne facevo, se non bastavano né propositi né la sofferenza in cui mi vedevo a non farmi ricadere non appena se ne presentasse l'occasione. Mi sembravano lacrime mendaci e mi sembrava che cosciente di quanta grazia mi faceva il Signore nel darmele, procurandomi un così profondo pentimento, la colpa dopo fosse più grave. Cercavo però subito di confessarmi e così, a mio giudizio, facevo da parte mia quello che potevo per ritornare in grazia. Tutto il danno stava nel fatto di non evitare radicalmente le occasioni e nello scarso aiuto che mi davano i confessori. Se invece mi avessero detto il pericolo che correvo e l'obbligo che avevo di non continuare in quelle relazioni, senza dubbio credo mi sarei salvata. Perché in nessun modo avrei potuto sopportare di incorrere in peccato mortale solo un giorno, se ne fossi stata consapevole. Tutti questi segni del timore di Dio mi vennero dall'orazione, e per la maggior parte erano tramati d'amore, perché non mi si presentava mai il pensiero del castigo. Tutto il tempo in cui fui ammalata, ebbi una gran cura della mia coscienza quanto ai peccati mortali. Oh Dio mio, desideravo tanto la salute per meglio servirvi, ed essa invece fu la causa di ogni mio male. Nel vedermi dunque tutta rattrappita e in così giovane età, e nel vedere in che stato mi avevano ridotto i medici della terra, decisi di ricorrere a quelli del cielo perché mi guarissero. Desiderando ancora la salute, anche se tiravo avanti con molta allegria. Pensavo talvolta che se stando bene mi dovevo dannare, era meglio che restassi così. Tuttavia pensavo che con la salute avrei potuto servire meglio Dio. Questo è il nostro errore, non abbandonarci totalmente nelle mani del Signore, il quale sa meglio di noi quanto ci conviene. Cominciai a far celebrare delle messe e a recitare orazioni approvate dalla Chiesa, giacché non sono mai stata amante di certe devozioni praticate da alcune persone, specialmente donne, con cerimonie che io non ho mai potuto soffrire e che a loro ispiravano religioso rispetto. In seguito si è capito che non erano convenienti perché superstiziose. E presi per avvocato e patrono il glorioso San Giuseppe, raccomandandomi molto a lui. Vidi chiaramente che questo mio padre e patrono mi trasse fuori sia da quella congiuntura sia da altre più gravi, in cui era in gioco il mio onore, la salvezza dell'anima mia, meglio di quanto io non sapessi chiedergli. Finora non mi ricordo di averlo mai pregato di un favore che egli non mi abbia concesso. È cosa che riempie di stupore pensare alle straordinarie grazie elargitemi da Dio e ai pericoli da cui mi ha liberato, sia materiali sia spirituali, per l'intercessione di questo santo benedetto. mentre ad altri santi sembra che il Signore abbia concesso di soccorrerci in una singola necessità, ho sperimentato che il glorioso San Giuseppe ci soccorre in tutte. Pertanto il Signore vuole farci intendere che allo stesso modo in cui fu a Lui soggetto in terra, dove San Giuseppe, che gli faceva le veci di padre, avendone la custodia, poteva dargli ordini, anche in cielo fa quanto gli chiede. Lo hanno visto alla prova dei fatti anche altre persone, alle quali io dicevo di raccomandarsi a Lui. E ce ne sono ora molte ad essergli diventate devote per aver sperimentato questa verità. Io procuravo di celebrarne la festa con tutta la solennità possibile, piena di vanità più che di spirito di devozione, perché volevo che si facesse tutto alla perfezione, con molta ricercatezza, pur essendo animata da buone intenzioni. Era proprio questo il mio male, che quando il Signore mi faceva la grazia di poter compiere qualcosa di buono, io lo riempivo di imperfezioni e di molti errori. Invece, per il male, le ricercatezze, la vanità, io mi adoperavo con ogni ingegnosa cura e diligenza. Il Signore mi perdoni. Io vorrei persuadere tutti ad essere devoti di questo glorioso santo, per la grande esperienza che ho dei beni che egli ottiene da Dio. Non ho conosciuto persona che gli sia sinceramente devota e gli renda particolari servigi, senza vederla più avvantaggiata nella virtù, perché egli aiuta moltissimo le anime che a lui si raccomandano. Già da alcuni anni, mi pare, nel giorno della sua festa, io gli chiedo sempre qualcosa e sempre mi vedo esaudita. Se la mia richiesta esce un po' dalla retta via, egli la raddrizza, per maggior bene mio. Se io avessi l'autorità di scrittrice, mi dilungherei a molto, a dire molto minuziosamente le grazie che questo glorioso santo ha fatto a me e ad altre persone. Ma, per non oltrepassare i limiti che mi sono stati imposti, in molte cose sarò più breve di quanto vorrei, e in altre più lunga del necessario. Agirò, insomma, come chi ha poca discrezione in tutto ciò che è bene. Solo chiedo per amore di Dio che ne faccia la prova chi non mi credesse e vedrà per esperienza di quale giovamento sia raccomandarsi a questo glorioso patriarca ed essergli devoti. Dovrebbero amarlo specialmente le persone che attendono all'orazione, giacché non so come si possa pensare alla Regina degli Angeli nel tempo in cui tanto soffrì con Gesù bambino, senza ringraziare San Giuseppe per essere stato loro di grande aiuto. Chi non dovesse trovare un maestro che gli insegni l'orazione, prenda questo glorioso santo per guida e non sbaglierà nel cammino. Piaccia a Dio che io non abbia errato nell'arrischiarmi a parlarne, perché, anche se mi professo a lui devota, nel modo di servirlo ed imitarlo ho sempre mancato. È stato lui a far sì che io potessi alzarmi e camminare, non essere più rattrappita. Io invece, da quella che sono, lo ricambiai con l'usar male di questa grazia. Chi avrebbe detto che io sarei ritornata così presto a cadere, dopo tante grazie di Dio, dopo che Sua Maestà aveva cominciato a darmi virtù tali che per se stesse mi incitavano a servirlo? Dopo essermi vista quasi morta e in così gran pericolo di dannarmi, dopo essere risuscitata anima e corpo, con gran meraviglia di tutti coloro che mi vedevano viva. Che è ciò, Signor mio? Dobbiamo vivere una vita così piena di pericoli. Mentre scrivo questo, mi sembra che con il vostro aiuto e per vostra misericordia potrei dire anche se non con la stessa perfezione, ciò che ha detto San Paolo. Non sono più io che vivo, ma voi, mio creatore, che vivete in me, per il fatto che da alcuni anni, a quanto mi è dato di intendere, voi mi reggete con la vostra mano, sì che io vedo dai desideri e dai propositi, di cui in qualche modo in questi anni ho dato prova, attuandoli in molte circostanze, di non far nulla contro la vostra volontà, neppure la minima cosa. Certo credo di arrecare ugualmente molte offese a Vostra Maestà, senza rendermene conto. Credo anche, però, di essere risolutamente decisa a non trascurare nulla di quanto mi si presenti di fare per amor vostro. E in alcune circostanze, voi mi avete aiutato a riuscirvi. Non amo il mondo, né cosa alcuna che gli appartenga. Né credo che mi allieti nulla che non venga da voi. Il resto mi appare, anzi, come una pesante croce. È vero che mi posso ingannare, e forse non ho i sentimenti che ho detto, ma voi certo vedete, mio signore, che a me non sembra di mentire. E temo con tutta ragione che non abbiate di nuovo ad abbandonarmi, perché ormai so fin dove arrivi la mia scarsa forza e la mia poca virtù, se voi non continuate sempre a darmela aiutandomi a non lasciarvi. Piaccia, Vostra Maestà, di non abbandonarmi, neanche adesso, in cui mi sembra rispondere al vero quanto ho detto di me. Non so come si desideri vivere, essendo tutto così incerto. Mi pareva ormai impossibile abbandonarvi interamente, mio signore. Ma poiché tante volte vi ho abbandonato, non posso cessar di temere, ben sapendo che non appena vi allontanavate un poco da me, io stramazzavo a terra. Siate benedetto per sempre. Perché anche se io vi abbandonavo, voi non mi lasciaste mai così totalmente che io non tarnassi a rialzarmi con l'aiuto della vostra mano. E spesso, signore, io non la volevo. Né volevo intendere che molte volte voi mi chiamavate di nuovo, come ora dirò. Capitolo VII. Dice in che modo andò perdendo le grazie che il Signore le aveva fatto e quale vita dissipata cominciò a condurre. Parla dei danni che derivano dalla mancanza di una stretta clausura nei monasteri di religiose. Così dunque, di passatempo in passatempo, di vanità in vanità, di occasione in occasione, cominciai ad espormi a tale tentazioni e ad avere l'anima così guasta da tante vanità che mi vergognavo di tornare ad avvicinarmi a Dio con quella particolare amicizia che è data dall'orazione. A questo contribuì il fatto che, aumentando i peccati, cominciò a mancarmi il gusto, il piacere delle pratiche di virtù. Io vedevo molto bene, o Signore, che ciò mi veniva a mancare, perché io mancavo a voi. Fu appunto questo il più terribile inganno che il demonio poteva tramarmi sotto l'apparenza dell'umiltà. Cominciai a temere di fare orazione, vedendomi senza alcuna speranza di salvezza. Mi sembrava meglio seguire i molti, poiché a quanto a essere spregevole, ero tra le peggiori creature. Recitare le preghiere d'obbligo vocalmente, piuttosto che darmi alla pratica dell'orazione mentale e avere tanta familiarità con Dio. Io che meritavo di stare con i demoni, che ingannavo la gente, perché esteriormente mantenevo buone apparenze. Di questo non si può incolpare la casa in cui stavo, perché con la mia astuzia mi adoperavo a godere di buona opinione, pur non fingendo consapevolmente spirito cristiano, perché in materia di ipocrisia e di vanagloria, grazie a Dio, non ricordo di averlo mai offeso, per quanto io sappia. Al primo impulso di farlo, io provavo tanto dolore che il demonio se ne andava sconfitto e io restavo con la vittoria. Pertanto, a questo riguardo, mi ha tentato sempre ben poco. Ma se per caso Dio avesse permesso che mi tentasse in ciò così fortemente come in altre cose, anche qui sarei caduta. Sua Maestà, però, finora mi ha preservato da questo. Sia per sempre benedetto. Anzi, mi affliggeva molto godere di una buona opinione, conoscendo l'intimo dell'animo mio. Il fatto di non essere considerata tanto miserabile dipendeva dal vedere che, pur essendo così giovane e fra tante occasioni, mi ritiravo spesso in solitudine, a pregare, a reggere molto, che parlavo di Dio. che amavo far dipingere la sua immagine in molti luoghi, avere un oratorio, provvederlo di ciò che potesse ispirare devozione, che non mormoravo e altre cose del genere, tutte con l'apparenza di virtù. Io poi, vana com'ero, sapevo dare importanza a quell'esteriorità che il mondo suole tenere in pregio, e per questo mi concedevano maggiore e più ampia libertà che non alle suore molto più anziane, e riponevano grande fiducia in me. Infatti, non credo che sarei mai giunta ad abusare di questa libertà e a far nulla che non fosse permesso, come parlare nel monastero attraverso fori o pareti, o di notte. Né lo feci mai, perché il Signore mi sostenne con la sua mano. A me, che consideravo attentamente e seriamente molte cose, sembrava assai mal fatto mettere a rischio per la mia cattiveria l'onore di tante religiose, le quali invece erano buone, come se fosse ben fatto il resto che facevo. A dire il vero, però, il male inerente a questa ultima riflessione non era così grave come il male che ho detto prima, benché fosse non poco male. Pertanto, credo che mi fu di gran danno non stare in un monastero di clausura, perché la libertà di cui le buone religiose potevano godere tranquillamente non erano tenute a privarsene, non essendovi l'impegno della clausura. Per me, che sono vile, sarebbe stata certamente causa di finire all'inferno, se il Signore, con tanti mezzi di aiuto, con tante sue specialissime grazie, non mi avesse tratto fuori da questo pericolo. E così mi sembra che un monastero di donne senza clausura rappresenti un grandissimo pericolo, in quanto nei confronti di quelle desiderose di una vita rilassata è piuttosto la strada per andare all'inferno che un rimedio per la loro debolezza. Questo non si pensi di riferirlo al mio monastero, perché in esso sono tante le religiose che servono con profonda sincerità e con assoluta perfezione il Signore, che Sua Maestà, nella Sua infinita bontà, non può tralasciare di aiutarle. E poi, non è dei più liberi e vi si osserva compiutamente la regola. Quanto ho detto si riferisce ad altri che io conosco e ho visto. Mi fa proprio una gran pena che il Signore abbia bisogno di ricorrere a particolari richiami, e non una volta, ma molte, perché quelle monache si salvino. Tenuto conto di come sono autorizzati in tali monasteri gli onori e le distrazioni mondane, e di quanto siano male intesi i loro obblighi, piaccia a Dio che non reputino virtù ciò che è peccato, come molte volte facevo io. È infatti tanto difficile per loro capirlo, che ci vuole proprio la mano del Signore. Se i genitori accettassero il mio consiglio, direi ad essi che, non volendo badare a collocare le proprie figlie dove sia loro aperta la strada della salvezza, ma dove trovano più pericolo che nel mondo, badino almeno al loro onore e preferiscano maritarle molto umilmente che metterle in simili monasteri, a meno che abbiano assai buone propensioni e piaccia a Dio che ne traggano vantaggio. Oppure se le tengano in casa, ove se vogliono comportarsi male, la cosa non potrà restare nascosta, se non poco tempo. E invece lì molto di più, finché il Signore non scopre ogni cosa. E allora non danneggiano solo se stesse, ma tutte. A volte quelle poverette non hanno nessuna colpa, perché seguono la strada che si trovano aperta davanti. Fa pena, anzi, che molte, volendo appartarsi dal mondo e pensando di andare a servire il Signore e di allontanarsi da ogni pericolo, si trovino in mezzo a 10 mondi, senza sapere come difendersi, come premunirsi, poiché la giovane età, la sensualità, il demonio, le invitano, le inducono a far cose che sono proprie del mondo, in quanto vedono che lì tali cose sono stimate buone, per così dire. Mi sembra di poterle paragonare in parte ai disgraziati eretici che si accecano volontariamente, facendo credere di seguire la via giusta e di essere convinti, senza peraltro esserlo, perché nell'intimo una voce dice loro che è errata. Oh, che enorme disgrazia! Che enorme disgrazia è quella degli ordini religiosi, sia di uomini che di donne, dove non si osserva la regola. Dove in uno stesso monastero si seguono due strade, una di virtù e di religione, l'altra di rilassamento, e tutte e due quasi ugualmente battute. Anzi, ho detto male ugualmente, che per i nostri peccati è più battuta quella più imperfetta, la quale, essendo più larga, è quella preferita. Quella della vera religione è così poco praticata che il frate o la suora che devono cominciare a seguire con impegno la loro vocazione hanno più da temere dei propri familiari che da tutti i demoni e devono avere più cautela e dissimulazione nel parlare dell'amicizia che desiderano stabilire con Dio che non di altre amicizie e di altri desideri che il demonio introduce nei monasteri. Io non so perché ci meravigliamo che ci siano tanti mali nella Chiesa, quando coloro che dovevano essere i modelli da cui tutti imparassero virtù hanno così profondamente cancellata l'impronta lasciata dallo spirito dei santi negli ordini religiosi. Piaccia alla Divina Maestà di porvi il rimedio che vede necessario. Amen. Dunque, quando cominciai a intrattenermi in queste conversazioni, non credendo, visto che esse erano in uso, che doveva venirmene all'anima il danno e la distrazione, che poi capii dovute ad esse, e sembrandomi che un'abitudine così comune come era in molti monasteri, quella delle visite, non avrebbe fatto più male a me che alle altre, che pur vedevo buone, ma non consideravo che erano molto migliori di me. E che quanto per me era un pericolo, per altre lo era assai meno, sebbene un po' credo che lo fosse, se non altro per il tempo male speso. Mentre stavo con una persona appena conosciuta, il Signore volle farmi capire che quelle amicizie non mi convenivano e volle ammonirmi e illuminarmi nella mia grande cecità. Mi si presentò davanti Cristo, con aspetto molto severo, dandomi a conoscere quanto di ciò fosse addolorato. Lo vidi con gli occhi dell'anima più chiaramente di come potessi vederlo con gli occhi del corpo. E la sua immagine mi rimase così impressa che, pur essendo trascorsi da questa visione più di 26 anni, mi sembra di averla ancora presente. Rimasi assai spaventata e turbata, tanto da non voler più vedere la persona con cui stavo parlando. Mi fu di gran danno non sapere che si potesse vedere anche senza gli occhi del corpo. E il demonio, confermandomi in questa opinione, mi fece credere che era impossibile, che era un'illusione, che poteva essere opera di Satana e altre cose del genere, sebbene in fondo mi restasse l'impressione che fosse opera di Dio e non un inganno. Siccome però questo non mi garbava, cercavo di smentire me stessa. Così io, poiché non osavo parlarne con nessuno e in seguito fui di nuovo molto importunata a questo riguardo, ricevendo l'assicurazione che non c'era alcun male a vedere quella tale persona, che non ci rimettevo l'onore, anzi lo guadagnavo, tornai alla stessa conversazione di prima. Ne praticai anche altre dopo questa. Essendo stati molti gli anni in cui mi prendevo questa ricreazione pestilenziale, che peraltro, standoci dentro, non mi pareva così cattiva com'era, anche se a volte vedevo chiaramente che non era buona. Ma nessuna mi procurò tanto sviamento come questa che ho detto, perché vi ero molto attaccata. Un'altra volta, mentre stavo con la stessa persona, vedemmo venire verso di noi, e lo videro anche gli altri lì presenti, un qualcosa simile ad un grosso rospo, ma assai più agile nel muoversi di quanto non lo siano i rospi. Io non riesco a capire come in pieno giorno potesse trovarsi si fatti schifosi animali nel luogo da cui veniva, né se ne erano mai visti. E l'impressione che mi fece mi pare andasse oltre un orrore naturale. Nemmeno di questo potrei più dimenticarmi. Oh grandezza di Dio, con quanta sollecitudine, con quanta bontà cercavate di avvisarmi in tutti i modi, e quanto poco io seppi approfittare. Vi era lì una monaca mia parente, anziana, grande serva di Dio e di molta pietà. Anche lei talvolta mi ammoniva, e io non solo non l'ascoltavo, ma mi inquietavo con lei. Mi sembrava che si scandalizzasse senza ragione. Ho detto questo perché si conosca la mia perversità, la grande bontà di Dio e quanto meritassi l'inferno per così estrema ingratitudine. E anche perché, se piacerà al Signore che qualche monaca legga mai il mio scritto, traga insegnamento dal mio esempio. Io la scongiuro per amore di nostro Signore di fuggire da tali ricreazioni. Piaccia a Sua Maestà che io possa disingannare qualcuna delle molte che ho ingannato, dicendo loro che ciò non era male, e rassicurandole in così gran pericolo per la mia cecità, non perché avessi intenzione di ingannarle. Pertanto, per il cattivo esempio che diedi, fui, come ho detto, causa di molti mali, senza che me ne rendessi conto. Nei primi giorni della mia malattia, prima che sapessi giovare a me stessa, avevo un grandissimo desiderio di giovare agli altri. Tentazione molto comune nei principianti e che a me riuscì bene. Siccome io amavo molto mio padre, desideravo per il bene che a me sembrava di avere con l'attendere all'orazione, bene maggiore del quale non ritenevo che in questa vita potesse essercene alcuno, che ne godesse anche lui. Pertanto, con rigiri come meglio potei, cominciai a fare in modo che la praticasse, e a questo scopo gli diedi alcuni libri. Essendo egli, come ho detto, tanto virtuoso, questa pratica gli fu così congeniale che in 5 o 6 anni mio padre aveva fatto tali progressi che io ne lodavo molto il Signore, e ne avevo grandissima consolazione. Furono molti i travagli d'ogni genere che ebbe a soffrire. Li sopportava tutti con grande rassegnazione. Veniva spesso a vedermi perché trovava conforto nel parlare delle cose di Dio. Ormai però, da tempo mi ero così rovinata da non praticare più l'orazione, e vedendo che egli pensava che io ero quella di sempre, non potei resistere a non trarlo d'inganno. Infatti, da oltre un anno non facevo più orazione, sembrandomi maggiore umiltà. E questa, come dirò in seguito, fu la più grande tentazione che io ebbi a sostenere, tanto che a causa di essa avrei finito col perdermi del tutto, poiché se nonostante l'orazione un giorno offendevo Dio, in altri con il suo aiuto tornavo a raccogliermi e ad allontanarmi dall'occasione. Siccome quel benedetto uomo di mio padre veniva con l'idea di prima, mi era duro vederlo in inganno, a tal punto da pensare che io trattassi con Dio come di solito. E gli dissi che non facevo più orazione, anche se gliene tacqui la causa. Addussi come motivo le mie malattie. Benché infatti fossi guarita da quella più grave, fino ad oggi ne ho sempre avute, e ne ho ancora di ben gravi. E quantunque da poco tempo in qua non mi attacchino più con tanta violenza, pure non mi danno tregua in nessun modo. Per esempio, ho avuto per 20 anni il vomito al mattino, tanto che mi accadeva di non poter fare colazione, se non dopo mezzogiorno, a volte anche più tardi. Da quando poi ricevevo più spesso la comunione, il vomito vi viene la sera, prima di andare a letto, con molta maggiore sofferenza, perché devo provocarlo io stessa con penne o altre cose del genere. E se lo tralascio di farlo, sto molto male. E quasi mai, mi sembra, sono esente da molti dolori, a volte assai gravi, specialmente di cuore. Anche se il male, prima molto frequente, ora mi viene solo di tanto in tanto. Dei forti attacchi di paralisi, delle febbri e delle altre infermità che ero solita avere spesso, sono guarita da 8 anni. Ma a questi mali do poca importanza, che molte volte perfino me ne rallegro, sembrandomi così di offrire qualcosa al Signore. Dunque, mio padre credette che questa fosse veramente la causa, perché egli non diceva mai bugie, e mai avrei dovuto dirne io, coerente a quello di cui parlavo con lui. Aggiunsi perché se ne convincesse meglio, ben comprendendo che a quel riguardo non esisteva discolpa, che era già molto se riuscivo ad attendere al coro, anche se nemmeno questo fosse motivo sufficiente per trascurare una pratica che non richiede forze fisiche, ma solo amore, abitudine. E il Signore ci dà sempre l'occasione favorevole per compierla, se lo vogliamo. Dico sempre perché, sebbene per determinate circostanze o anche infermità, talvolta ci venga impedito di stare a lungo in solitudine, non mancano di esserci altri momenti in cui la salute ci permette di attendervi. Senza dire che nella stessa malattia o in speciali avverse circostanze sta la vera orazione, se si tratta di anima amante, nell'offerta cioè a Dio di quella sofferenza, pensando per chi si soffre, conformandosi alla sua volontà con mille altre considerazioni del caso. In tal modo l'anima fa esercizio d'amore, perché non bisogna praticarla necessariamente solo quando si disponga di tempo e di solitudine, né pensare che diversamente non possa esservi orazione. Con un po' di attenzione si può ricavare molto bene, anche se il Signore, con travagli di vario genere, ci toglie il tempo di attendere all'orazione. Infatti io c'ero riuscita quando avevo la coscienza pura. Mio padre però, per la stima che aveva di me e l'amore che mi portava, mi credette in pieno, anzi mi compassionò. Ma avendo ormai raggiunto un ben alto grado di orazione, in seguito non si tratteneva più tanto con me. E dopo avermi vista se ne andava, dicendo che restare era una perdita di tempo. Mentre io, pur sprecandone tanto in vanità, non me ne davo pensiero. Non fu soltanto lui, ma varie altre persone quelle che indirizzai all'orazione. Pur nel tempo in cui andavo dietro a queste vanità, non appena vedevo qualcuno portato alla preghiera, gli insegnavo il modo di meditare. Lo aiutavo a far progressi. Lo provvedevo di libri perché, come ho detto, avevo questo desiderio che altri servissero Dio, da quando cominciai a praticare l'orazione. Mi sembra che non servendo io il Signore, come ben intendevo doversi fare, dovevo procurare che non andasse a vuoto ciò che Sua Maestà mi aveva fatto conoscere, in modo che altri lo servissero per me. Dico tutto questo affinché si veda la mia grande cecità. Lasciavo andare alla perdizione me stessa e procuravo che altri migliorassero. In quel tempo mio padre fu colpito dalla malattia che lo condusse alla tomba e che durò alcuni giorni. Andai ad assisterlo, pur essendo più malata io nell'anima che lui nel corpo, a causa delle mie molte vanità. Sebbene non in modo tale, a quanto capivo, da essermi mai trovata in peccato mortale in tutto questo tempo della mia maggior dissipazione, poiché se ne fossi stata consapevole, in nessun modo sarei rimasta in tale stato. Soffrii molta pena durante la malattia di mio padre e credo di averlo in parte ripagato di ciò che egli aveva sofferto nel corso delle mie infermità. Nonostante che io stessi molto male, mi sforzavo di servirlo. E sebbene, mancandomi lui, mi venisse a mancare ogni bene e diletto di cui egli mi faceva godere sempre e compiutamente, mi feci coraggio per non dimostrargli dolore e comportarmi finché morì come se non sentissi alcuna pena, anche se mi parve che mi strappassero l'anima quando vidi estinguersi la sua vita. Lo amavo molto. Fu cosa da lodare il Signore la morte che egli fece, il desiderio che aveva di morire, i consigli che ci diede dopo aver ricevuto l'estrema unzione, la preghiera di raccomandarlo a Dio, di chiedere misericordia per lui, le esortazioni a servire sempre il Signore, a considerare che tutto finisce quaggiù. Fra le lacrime ci disse il suo grande dolore di non averlo servito abbastanza e che avrebbe voluto essere frate in qualche ordine dei più rigorosi. Sono sicurissima che 15 giorni prima il Signore gli abbia fatto intendere che non sarebbe vissuto, perché nel periodo precedente a questo non pensava, benché stesse male. Dopo, pur essendo molto migliorato, come riconoscevano i medici, non faceva alcun caso di ciò, ma era tutto inteso a preparare la sua anima al trapasso. Il suo male più forte fu un enorme dolore alle spalle, non gli cessava mai. A volte lo tormentava tanto da procurargli gran travaglio. E io gli dissi, poiché era molto devoto di Gesù, gravato dalla croce sulle spalle, di pensare che Sua Maestà con quel dolore gli voleva far provare qualcosa di ciò che egli aveva sofferto. Ne ebbe tanto conforto che mi sembra di non averlo mai più udito lamentarsi. Rimase 3 giorni completamente privo di sensi. E il giorno in cui morì, il Signore lo fece tornare così interamente in sé che ne restammo sbigottiti. E durò in tale stato finché, giunto alla metà del credo, che egli stesso recitava, spirò. Rimase come un angelo. E tale a me sembrava che fosse, per modo di dire, quanto ad anima e a disposizione spirituale, che aveva straordinariamente buone. Non so perché ho detto questo, se non per condannare la mia miserabile vita, che dopo aver visto tale morte e conosciuto una tal vita, almeno per il fatto di assomigliarmi un po' a tanto padre, avrei dovuto migliorarmi. Il suo confessore, il quale era un domenicano molto dotto, diceva di non dubitare che egli fosse andato direttamente in paradiso, perché era suo confessore da alcuni anni e lo dava molto la sua purezza di coscienza.